Buongiorno amici di Radio Missione Francescana Medicina. Ciao Giorgio Dini.
Ciao Gigi.
Ciao Vladimir. Abbiamo con noi il dottor Alessandro Fagetti, responsabile facenti funzioni del reparto di microchirurgia e chirurgia della mano. Vogliamo ringraziare il dottor Alessandro Fagetti, io sto sorridendo perché lo conosco, per aver accettato il nostro invito a parlare delle patologie più frequenti in chirurgia della mano. Vorrei ricordare che il dottor Alessandro Fagetti è stato nominato membro del gruppo dedicato alle patologie del polso, istituito in seno alla Società Italiana di Chirurgia della Mano. Quindi, adesso noi vogliamo parlare di questi argomenti e lascio l'introduzione al Giorgio Dini. Vai Giorgio.
Dottor Fagetti, buongiorno e ben arrivato.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Di solito le mani stanche, le mani rigide, affaticate, che si addormentano di notte, è una caratteristica. Una brutta caduta, un colpo, un trauma, mentre si pratica lo sport o in casa. Il dolore è un'emergenza che può interessare praticamente a tutte le età. Quante volte è capitato a noi di dover affrontare il problema delle mani? Cosa fare? Aspettare qualche giorno? O magari aspettare che i sintomi si risolvano, o chiamare e consultare il medico di famiglia. Noi sappiamo che è una patologia della mano, è una patologia molto complessa, ed è bene che si occupi uno specialista. Quindi è utile chiamare lo specialista della mano, dottor Fagetti. Allora le chiedo, dottor Fagetti, quali sono le patologie più frequenti della chirurgia della mano? E le chiedo anche un'altra cosa, una regola le voglio chiedere. La regola, muovo la mano e quindi non è rotta, è ancora valida?
Bellissima introduzione. In effetti tutte le problematiche che hai elencato rappresentano lo specchio di qualche patologia che può interessare diversi aspetti delle varie patologie della mano. Lo muovo quindi non è rotto, non è sempre vero, probabilmente è vero, ma magari non è sempre così. Quindi in occasione ad esempio di un trauma è opportuno, a seconda chiaramente dell'entità del trauma, dell'energia del trauma, se è presente una deformità, se l'edema non si risolve nel giro di qualche ora, è opportuno approfondire la problematica, questo sicuramente. Diciamo che per tornare alla sua domanda introduttiva, cioè quali sono le patologie di più frequente presentazione, le dividerei in questo modo. Dividerei la patologia traumatica dalla patologia cronica. Chiaramente la patologia traumatica, come ha detto lei, sono le cadute, i tagli, le ferite, le ustioni. Ecco, questo è pane quotidiano per il chirurgo della mano, il chirurgo traumatologo. L'altro versante della medaglia è tutta la patologia cronica, quindi le artrosi, le patologie infiammatorie degenerative, le tendiniti, piuttosto che altre patologie di meno frequente presentazione. Ecco, tutto questo rappresenta l'ambulatorio medio del chirurgo della mano.
Dottor Fagetti, adesso andiamo sulle patologie. E quando abbiamo chiesto lei quali sono le patologie più importanti, lei ha messo come primo la rizoartrosi o artrosi del pollice. E io le faccio una domanda molto molto semplice. A che età può insorgere? Io qui vicino il mio amico Giorgio, che anche a lui ha qualche problema. E come si presenta questo problema? Cioè, qual è la cosa che ti dice questa è una rizoartrosi?
Io sono giovane, per cui non ho questi problemi.
Questo è anche vero, però vabbè, dai, coraggio.
Allora, la rizoartrosi o artrosi della articolazione trapezio-metacarpale, questa articolazione è, io la definisco l'articolazione regina del pollice, quella che ci consente di muovere a 360 gradi il pollice, di ruotarlo e ci consente di interagire con il mondo, perché attraverso il movimento del pollice e l'opposizione del pollice rispetto alle altre dita noi interagiamo con gli oggetti. ed è necessariamente, essendo quella che si muove di più, anche quella che può andare incontro primariamente ad usura rispetto ad altre articolazioni. La fascia di presentazione è, diciamo, tra i 50 e i 60-70 anni, ecco questo. Più frequentemente attorno ai 50 sono i maschi, anche se la rizoartrosi è una patologia che interessa prevalentemente il sesso femminile. Dà un caratteristico dolore ai movimenti di prensione. Tipicamente le donne, quando vengono in ambulatorio, dicono: non riesco a svitare un barattolo, non riesco ad aprire la moca. Tutto quello che determina la richiesta di una forza concentrica sul pollice per afferrare, stringere un oggetto, evoca un dolore in alcuni momenti trafittivo proprio alla base del pollice, che a volte può anche irradiarsi un pochino all'avambraccio. Negli stadi un pochino più avanzati ci può essere anche una deformità proprio alla base del pollice, che è caratteristica delle deformità artrosiche delle articolazioni legate alla un po' perché il metacarpale sublussa, un po' perché si creano degli osteofiti attorno al trapezio. Gli osteofiti sono delle prominenze ossee che deformano l'aspetto della base del pollice.
Ma hai bisogno di una radiografia o per avere la certezza o meno?
Chiaramente la visita è indispensabile, perché aggiunge degli elementi che sono fondamentali dovendo inquadrare il problema. L'articolazione trapezio metacarpale sta a cavaliere tra altre due articolazioni che sono fondamentali nell'utilizzo del pollice, e quindi è fondamentale la radiografia. Questo perché ci consente di fare una stadiazione dell'artrosi trapezio metacarpale. Ci sono degli stadi iniziali che possono essere molto sintomatici. Si dice le condropatie focali, cioè quando c'è un'usura molto piccola della cartilagine, e questo soprattutto nei soggetti un po' più giovani, quindi nella fascia attorno ai 50, dai 45 ai 50, possono avere un dolore estremamente vivo pur non avendo un'artrosi così avanzata dal punto di vista radiografico. La radiografia ci serve però per vedere anche l'interessamento di altri complessi articolari, perché poi, in previsione eventualmente, e ne parleremo dopo, dell'intervento chirurgico, è fondamentale avere un inquadramento di tutte le articolazioni che ci sono attorno al pollice.
Quindi, dottor Faggetti, per evitare un peggioramento, cosa devo fare? Non devo caricare la mano? Non devo sforzare?
Allora, il primo passo, diciamo il primo gradino del trattamento dell'artrosi trapezio metacarpale è l'utilizzo di alcuni tutori. Quindi è fondamentale, diciamo, un corretto inquadramento della patologia già dagli esordi. Questi tutori, diciamo, sono disponibili sia tutori in commercio normalissimi. Noi abbiamo la fortuna di avere all'ospedale di Circolo delle fisioterapiste dedicate per il nostro servizio, che confezionano ad hoc i tutori per i nostri pazienti, quindi devono essere pazienti dell'ambulatorio di chirurgia della mano. Questo ci consente di, quello che dico io, è di risparmiare l'articolazione, quindi di metterla in una posizione meccanicamente favorevole, ma che eviti gli stress a carico di quell'articolazione. Fatto questo, quindi ci sono dei tutori che vengono indossati sia durante l'attività lavorativa, ma anche tutori che si utilizzano durante la notte, perché comunque durante la notte tendiamo a muovere la mano, metterla in posizioni strane, per cui mantenerla a riposo anche durante il riposo notturno di 7-10 ore è fondamentale. Ci sono poi anche degli altri trattamenti di natura fisioterapica, terapie fisiche, piuttosto che degli integratori, il condritin solfato, la glucosamina, piuttosto che tutti aiutano un pochino a ridurre il sintomo dolore, fino ad arrivare all'utilizzo di farmaci antinfiammatori specifici.
Però, dottor Faggetti, la cosa più importante è: qual è il recupero? Cioè, il recupero avviene rapidamente o è necessario tempi lunghi? E come avviene il recupero?
Posso aggiungere, prego, visto che c'è stata una domanda, ma il dolore quando mi passa?
Ma allora, se parliamo del dolore dopo l'intervento, dobbiamo distinguere questa cosa qua, nel senso che purtroppo, essendo la rizoartrosi una patologia degenerativa cronica, avrà inevitabilmente un peggioramento nel corso degli anni. Quindi essendo l'artrosi una patologia che ha dei momenti di acuzia, dei momenti invece di riposo, di meno dolore, purtroppo durante l'anno il paziente sperimenterà questi episodi di dolore. Se parliamo dell'intervento chirurgico, o meglio, come dico io, degli interventi chirurgici, perché abbiamo a disposizione una vasta gamma di interventi chirurgici per il paziente affetto da rizoartrosi, e esattamente come un vestito va calato sul paziente. Questo perché non tutte le rizoartrosi sono uguali, non tutti i pazienti hanno le stesse richieste funzionali e non tutti i pazienti vengono sottoposti all'intervento alla stessa età. Quindi un lavoratore manuale di 50 anni non ha le stesse esigenze funzionali della signora di 80-85 anni, che a fronte del medesimo problema però non possiamo avere la stessa soluzione per tutti e due. È abbastanza evidente che non può calzare la stessa scarpa ad entrambe queste persone. E quindi gli interventi che si possono proporre al paziente sono un intervento che diciamo in questi ultimi 4 anni facciamo più spesso a Varese, è la sostituzione protesica totale dell'articolazione trapezio metacarpale. Esattamente come per l'articolazione dell'anca, esiste anche una protesi per l'articolazione trapezio metacarpale che prevede una sorta di stelo fittone che entra nel metacarpale e una coppa che entra nel trapezio. Questo ti consente di risparmiare il trapezio, di risparmiare il metacarpale, di avere un ottimo recupero in termini di movimento, e dopo un adeguato periodo di riabilitazione, l'adeguato periodo sono comunque 3 mesi, di avere anche una buona forza. I tempi di recupero post-operatori sono abbastanza lunghi.
Però si parla sempre di protesi, la protesi è una cosa... Io sono favorevole alle protesi, però è sempre un qualcosa che...
Può andare incontro ad usura, può avere delle problematiche, questo è vero. L'alternativa a questo intervento è l'intervento diciamo più classico che viene eseguito in quasi tutte le chirurgie della mano d'Italia, perché in altri paesi le scelte sono differenti, ed è l'asportazione totale del trapezio e la tenosospensione, cioè io tolgo il basamento del primo metacarpale, però poi devo sostenere il primo metacarpale in qualche modo, e lo si fa con una specie di sutura tendinea. Questo intervento è l'intervento diciamo classico che viene eseguito in chi ha poche richieste funzionali, ha però un post-operatorio piuttosto lungo e c'è da dire anche piuttosto doloroso, almeno nei primi 2 mesi. La mano poi torna ad avere una buona funzionalità in termini di presa e di forza in non meno di 6 mesi.
Perfetto, dottore.
Ci fermiamo un attimo e sentiamo una canzone. Sentitela tutti voi, ascoltatela, e che vi porta dei ricordi. Noi ci ricordiamo.
Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui, abbandonati come se non ci fosse niente, più niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me, sull'immensità del cielo. suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me, su nell'immensità del cielo, per te e per me.
Dottor Alessandro Fagetti, responsabile facenti funzioni del reparto di microchirurgia e chirurgia della mano dell'ospedale di Circolo di Varese, naturalmente, e stiamo parlando delle patologie più frequenti in chirurgia della mano. E adesso faccio una domanda io. Parliamo di tunnel carpale, cioè della sindrome del tunnel carpale. Che cos'è il tunnel carpale e che cos'è la sindrome del tunnel carpale?
Allora, dal punto di vista descrittivo, la sindrome del tunnel carpale è una sindrome canalicolare, cioè una compressione di un nervo a livello periferico. Nel dettaglio, la compressione del nervo in oggetto della domanda è il nervo mediano. Il nervo mediano è un nervo che ha una componente sensitiva estremamente importante ed è anche però responsabile di una parte motoria del movimento del pollice. È deputato a dare la sensibilità al pollice, all'indice, al medio e a metà dell'anulare. Lui, dal punto di vista anatomico, a livello del polso, nella regione palmare, quindi sotto, nella porzione volare del polso, passa in questo, io lo definisco in questo corridoio, che è il canale carpale. È un corridoio che è costituito da pareti e tetto. Le pareti e il tetto sono ossee, quindi inestensibili. Il tetto di questo corridoio è il legamento trasverso del carpo, che è anch'esso, essendo un legamento, non estensibile. Quindi abbiamo una stanza chiusa dentro cui passa il povero nervo mediano e tutti i tendini delle dita. Sono due tendini per ogni dito lungo, cioè dall'indice al mignolo, ed è un tendine per il pollice. Quindi dentro questa stanza ci sono tutti questi individui. Quando per qualche motivo le dimensioni della stanza rimpiccioliscono, vuoi perché c'è un'artrosi che comprime, vuoi perché c'è un'artrosi a livello del polso, vuoi perché ci sono a volte delle neoformazioni all'interno del canale carpale, ma più spesso per un aumento di spessore del legamento trasverso o della sinovia che circonda i tendini, che è la guaina che consente ai tendini di scorrere, e questo si verifica in tutti i lavoratori manuali, o in una piccola parte quando questa struttura, questo corridoio è molto stretto già di suo dal punto di vista anatomico, l'unica struttura che ne fa le spese in questo caso è il povero nervo mediano, che comincia a un certo momento a lamentarsi, e si lamenta caratteristicamente con il formicolio notturno e il dolore notturno. Quasi tutte le neuropatie periferiche hanno un esordio inizialmente prevalentemente notturno, e il paziente si accorge di essere risvegliato nel corso della notte o la mattina, sentire la mano particolarmente rigida, addormentata, che non gli dà tregua. Il paziente dice che deve scuotere la mano, cerca l'acqua calda, cerca l'acqua fredda. Poi, dopo poche ore, dopo pochi minuti, la sintomatologia al risveglio migliora, e lui durante la giornata a volte non si accorge di nulla più sino alla notte dopo. Le patologie compressive, se mantenute nel tempo, provocano progressivamente un danneggiamento a carico del nervo, perché se la compressione focale in un punto rimane per mesi e per anni, il nervo progressivamente perde la sua capacità di fare quello per cui è stato progettato. Quindi le parestesie inizialmente notturne diventano notturne diurne, poi il paziente comincia a dire, se è una donna non sento magari le cose piccole, l'ago, se è un uomo ti dice spesso non riesco a bottonare l'ultimo bottone della camicia, non lo sento proprio perché quando la compressione si mantiene nel tempo, il nervo mediano perde la sua capacità sensitiva, quindi uno perde il tatto a livello delle prime tre dita, sino agli stadi molto severi in cui perde anche la capacità motoria, e questo ha come controparte clinica la perdita dell'opposizione del pollice, con caratteristicamente una diminuzione del volume della muscolatura che c'è alla base del pollice.
Qui, dottor Faggetti, questi sono i sintomi.
Sì.
E il campanello d'allarme
è il formicolio.
All'inizio è il formicolio che deve far capire al paziente di andare, in questo caso, di andare dallo specialista della mano.
Sì.
O può aspettare o...
Diciamo che bisogna osservare i tempi. Ecco, come detto, se questo formicolio uno lo sopporta per anni, poi purtroppo quello che accade è la perdita della sensibilità, e anche con l'intervento chirurgico non è detto che la sensibilità venga recuperata, venga a ripristinarsi. Questo perché è proprio la perdita di una funzione specifica del nervo.
All'inizio si parla di terapia conservativa.
All'inizio la terapia è conservativa. Anche in questo caso, come per l'argomento precedente, sì, la rizoartrosi, la terapia conservativa prevede l'utilizzo di alcuni tutori durante la notte che impediscano al paziente di assumere delle posizioni forzate che aumentino la pressione all'interno del canale carpale.
Quindi questo è il motivo, scusi se disturbo, che alla notte aumentano questi fastidi, aumenta questo dolore per la posizione.
Non solo, è anche perché si riduce il ritorno venoso, aumenta la stasi a livello del microcircolo, anche del nervo. Questo fa sì che aumenti più facilmente il momento di ischemia a livello del nervo e compaiano le formiche.
Ecco, io voglio arrivare all'intervento chirurgico, sì, no? In che cosa consiste innanzitutto? Poi lo faccio in una giornata? Cosa fanno? Mi danno l'anestesia totale? Che cosa faccio? Devo venire, quando vengo da lei mi dice ok, fa 4 ore, poi va a casa e lì fa la sua, quello che deve fare poi dopo. Com'è questo intervento?
Allora, l'intervento chirurgico consiste nel ampliare le dimensioni della stanza di cui abbiamo parlato prima, quindi si apre il legamento trasverso del carpo. Questo in una sindrome del tunnel carpale primitiva, senza complicanze, non recidiva, eccetera. L'intervento è un intervento che viene eseguito in regime, viene definito ambulatoriale, sarebbe una specie di day hospital, quindi il paziente arriva, si fa un'anestesia esclusivamente locale a livello della mano e del sito di incisione. Fatto l'intervento chirurgico, un'osservazione di circa un'oretta, e poi il paziente va a casa con una medicazione compressiva. Viene invitato ad utilizzare la mano nell'attività quotidiana senza fare sforzi, quindi la mano può essere utilizzata da subito. Noi di solito diamo ai pazienti una serie di informazioni educazionali su come e quali movimenti fare per ridurre il gonfiore postoperatorio e la mobilizzazione selettiva delle dita. L'intervento chirurgico, come detto, consiste nell'aprire il legamento trasverso del carpo, e questo può essere fatto in due modi: o con una piccola incisione a livello del palmo della mano, e questo è l'intervento tradizionale, oppure può essere fatto anche con una tecnica endoscopica, che è quella che prevalentemente si utilizza, che utilizziamo noi ormai da tanti anni, facendo un'incisione a livello del polso, quindi lontano dal palmo della mano, e poi dall'interno del canale carpale, attraverso uno strumento particolare, si apre il legamento trasverso del carpo. Questo si rispecchia in una... già dalla prima notte, al di là dei dolori del postoperatorio, che durante la prima settimana possono anche essere abbastanza importanti, si ripercuote e il paziente riferisce la scomparsa del formicolio notturno. Questo è un buon segno.
Ma recidive esistono?
Le recidive esistono. Le recidive esistono perché a distanza di diversi anni il legamento ricicatrizza su se stesso un pochino più lasso, un pochino più ampio. Ok, quindi purtroppo se un intervento viene eseguito 20 anni prima, è possibile 10, 15, 20 anni prima, chiaramente è possibile una recidiva della compressione.
Ecco, a questo proposito le volevo chiedere, dato che è una malattia grave man mano che si va avanti col tempo, ma se il paziente non fa nulla?
Se il paziente non fa nulla, progressivamente perderà la capacità di sentire con le prime tre dita della mano e quindi la sua interazione col mondo sarà parziale. Il problema non è sentire, uno dice non sento l'ago, il problema è che negli stadi gravi perdi proprio la sensibilità, a volte anche la sensibilità protettiva caldo-freddo.
Esiste una prevenzione? Cioè, in poche parole, ma perché devo arrivare a quello? C'è una prevenzione? Cosa devo fare? Come devo stare attento?
Allora, la prevenzione non è possibile. È possibile rimandare il momento dell'intervento chirurgico con, qualora la compressione non sia grave, con questi tutori. Esistono sempre degli esercizi di fisioterapia che si chiamano di neurodinamica, che consentono al nervo di distribuire in maniera un po' più ampia la superficie di compressione, però appunto devono essere impartiti da un fisioterapista che sa la tipologia di esercizi diciamo da fare, ma devono essere fatti quando la patologia non è grave. Non esiste purtroppo una prevenzione.
Ma io
grave.
Le volevo chiedere una sì o no, cioè lei parla di fisioterapia, ma fisioterapia intesa come ginnastica o fisioterapia intesa come fisioterapista che ti muove la mano o io che devo
il fisioterapista
fare...
ti illustra che tipo di esercizi devi fare e poi li impari e li fai spontaneamente.
Dottor Faggetti, la seconda canzone, splendida anche questa.
Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già. E oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. È cambiato il tempo, sta piovendo, ma resto ad aspettare. Non mi importa cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza perduta tra la gente. Amore, già tardi, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto.
Io e Giorgio Dini stiamo intervistando il dottor Alessandro Faggetti, responsabile facenti funzione del reparto di microchirurgia e chirurgia della mano dell'ospedale di Circolo di Varese, ASST Sette Laghi, e stiamo parlando almeno delle patologie più frequenti in chirurgia della mano. In questo caso faccio io, come sempre, la prima domanda sul dito scatto. Come si presenta il dito scatto e quali sono i segni e i sintomi del dito scatto?
Allora, la patologia del dito a scatto si presenta esattamente come dice il nome, quindi il dito interessato può scattare durante i movimenti di flesso estensione del dito stesso. In realtà la patologia del dito a scatto, che si chiama più correttamente tenovaginalite stenosante dei tendini flessori, è una patologia infiammatoria che ab inizio interessa esclusivamente la sinovia, cioè quel tessuto che abbiamo detto circondare i tendini e consentirgli però di scorrere all'interno di alcune strutture che prendono il nome di canale digitale. Cioè nelle dita, per poter scorrere e determinare un movimento efficace, i tendini passano attraverso ancora una volta una struttura che è in parte inestensibile, che è questo canale digitale. Il canale digitale ha poi degli spessimenti che si chiamano pulegge. Ecco, proprio all'inizio del canale digitale, circa a metà del palmo, c'è la puleggia A1 per quanto riguarda le dita, sia le dita lunghe che il pollice in realtà. Al di sotto di questa puleggia si viene a creare una zona, per così dire, di attrito. Cioè quando la sinovia aumenta di dimensione, i tendini fanno fatica a scorrere proprio all'inizio del canale digitale. Questo fa sì che vi sia la comparsa di dolore e limitazione del movimento in chiusura delle dita. Quindi il dito può essere un po' gonfio, fa male, può proprio scattare, cioè quando si chiude o non si apre più, o viceversa il paziente fa fatica a fare un pugno completo.
Ma quindi lei ha parlato di guaina, quindi si manifesta per quello, ma il paziente cosa deve fare per cercare, diciamo, di attutire, di far sì che il dito ritorni, perché prevalentemente ritorna, ma ritorna anche dopo un pochino di tempo. Cosa deve fare? Come deve comportarsi?
Allora, il trattamento chiaramente iniziale di questa patologia è, come ha detto lei, conservativo. Conservativo cosa vuol dire? Tornano sempre in campo i nostri tutori. Ancora una volta esiste un tutore per il trattamento conservativo del dito a scatto che riduce un pochino il movimento dei tendini flessori a cavallo della metacarpofalangea, che è l'articolazione alla base delle dita. Si possono poi utilizzare ancora una volta i farmaci antinfiammatori. È possibile eseguire delle infiltrazioni all'interno del canale digitale per ridurre l'infiammazione, oppure si possono fare delle terapie fisiche antinfiammatorie come il laser. Questo il tutto è volto a ridurre lo stato infiammatorio. Se si riduce lo stato infiammatorio e i volumi, diciamo, rientrano nella possibilità dei tendini di scorrere, la patologia del dito a scatto si autorisolve. Qualora invece questa situazione non avvenga, quindi lo scatto persiste, la limitazione funzionale persiste, il dolore diventa invalidante, purtroppo bisogna ritornare dal chirurgo della mano che eseguirà un intervento chirurgico.
Quindi io devo trattare, non posso aspettare. Andare avanti con gli antinfiammatori, andare avanti con antidolorifici, devo andare dallo specialista, devo andare
per risolvere in maniera definitiva la problematica, sì.
Invece io ti chiedo questo: il dito a scatto insorge comunemente in quale mano e colpisce quale dita maggiormente? La patologia può colpire più dita contemporaneamente e coinvolgere entrambe le mani?
Sì, può coinvolgere assolutamente entrambe le mani, può interessare tutte le dita.
Contemporaneamente?
È difficile che il coinvolgimento sia di 10 dita contemporaneamente, ma nel tempo la patologia si può presentare su diverse dita a distanza di tempo. Questo è assolutamente possibile. Non c'è una incidenza più della mano destra, della mano sinistra, uomo, donna, più o meno la presentazione è distribuita in maniera uniforme.
Ma a volte viene confuso il dito a scatto con la sindrome di Dupuytren, mi pare si dica così. Che differenza esiste tra il dito a scatto e questa sindrome?
La malattia di Dupuytren non è una infiammazione, è una alterazione di una struttura che si chiama aponevrosi palmare. La aponevrosi palmare è una specie di foglietto tridimensionale che c'è subito al di sotto della cute e si interpone tra la cute e i tendini, quindi è piuttosto superficiale rispetto ai tendini. In alcuni soggetti predisposti questa struttura aponevrotica tende ad ispessirsi e a formare inizialmente dei noduli che si trasformano poi in corde retraenti. Ciò fa sì che vi sia una retrazione progressiva delle dita lunghe, può anche interessare il pollice in realtà, e ciò ti impedisce di estendere il dito. In chiusura non hai nessun tipo di problema. L'altra differenza sostanziale è che la malattia di Dupuytren, anche negli stadi avanzati, è totalmente asintomatica, cioè non provoca dolore al paziente. Provoca una limitazione perché c'è proprio questa corda, si dice pretendinea perché è superficiale rispetto ai tendini, che impedisce al dito di estendersi.
Quindi è una flessione, una curvatura che non ritorna, diciamo.
Spontaneamente no.
Spontaneamente no, no. Quindi è permanente. Per cui la cosa importante è, siccome c'è dolore, c'è anche il dolore, è importante l'intervento chirurgico.
Per la malattia di Dupuytren o per il dito a scatto?
No, no, per Dupuytren.
L'unico modo per poter riestendere nuovamente il dito attualmente è l'intervento chirurgico. Dico attualmente perché fino a qualche anno fa esisteva un farmaco che ci consentiva di rompere la corda di Dupuytren in alcuni punti e ci svincolava dall'intervento chirurgico. Questo farmaco attualmente non è più disponibile in commercio, quindi l'unica possibilità è asportare la corda di Dupuytren con un intervento chirurgico. Purtroppo ha un post-operatorio abbastanza lungo perché l'incisione è ampia, dovendo andare dal palmo al dito. Anche in questo caso vengono impiegati dei tutori nel post-operatorio per mantenere l'estensione digitale ottenuta in sala operatoria, però l'intervento chirurgico ha un post-operatorio anche qua di 2 o 3 mesi.
Quindi c'è una degenza.
È in day hospital anche in questo caso, però poi insomma il paziente viene seguito ambulatorialmente sia dai medici.
Cioè, il problema diciamo è l'ingombro di questa curvatura nel lavoro quotidiano che noi
facciamo. Perché in alcuni casi il dito può piegarsi anche a 90 gradi, se non addirittura piegarsi completamente nel palmo, e quindi essere evidentemente d'impaccio nei movimenti della vita quotidiana. Basti solo pensare come mettersi un guanto e avere un dito piegato a 90 gradi. È abbastanza improbabile.
La difficoltà è lì.
Dottor Fagetti, invece, si parla spesso di infiltrazioni, no? C'è molta gente che mi dice, ma io vado, mi mettono, zac, una bella infiltrazione di cortisone, credo, no? E mi passa tutto. Esiste una terapia di questo tipo nel dito a scatto?
Esiste, però io, come dico sempre ai pazienti, abbiamo poche frecce nella nostra, a disposizione da utilizzare. Io solitamente non faccio più di una o due infiltrazioni se effettuate a distanza di diverso tempo.
Cioè quanto diverso tempo? Cosa
devono
vuol dire?
Passare diversi mesi, perché io aspetto anche 6 mesi per fare un'altra infiltrazione di cortisone per il dito a scatto, perché se una infiltrazione non è stata efficace non è detto che lo sia la seconda. E il cortisone ha comunque può dare delle problematiche locali, e quindi io dico che perseverare su una strada che non ci sta dando risultati spesso non è la soluzione corretta, e quindi più di due infiltrazioni io non le propongo quasi mai al paziente.
Dottor Fagetti, abbiamo parlato di Dupuytren, parliamo di Decurven, non vorrei fare un po' di confusione, però c'è sempre una curvatura, una flessione del dito, c'è una somiglianza.
Un dolore. La caratteristica comune è il dolore. Il Decurven è ancora una volta una tenosinovite, quindi una malattia infiammatoria dei tendini che interessa il primo dito nella sua componente però estensoria. Quindi il paziente lamenta un forte dolore a livello del polso alla base del primo dito. Dolore che è esacerbato dai movimenti di chiusura e apertura del pollice. Diciamo, curiosamente, una caratteristica del Decurven è la comparsa nelle neomamme. Questo perché le mamme, quando accudiscono il bambino, soprattutto nei primi mesi, quando ancora non cammina, lo devo tenere tanto in braccio, assumono una posizione non naturale della mano in tensione con una piegatura del polso, e ciò fa sì che in alcuni soggetti che abbiano magari una predisposizione anatomica di una struttura di un canale ancora una volta un pochino più stretto, fa sì che questi tendini si infiammino, quindi una presentazione, diciamo, caratteristica è proprio quella del puerperio, quindi dopo la nascita di un bambino, una donna sviluppa questo decervello.
Quindi esiste una predisposizione?
Può essere, se visto che una predisposizione anatomica, cioè una divisione di questo canale attraverso cui passano questi tendini, che sono l'estensore e l'abduttore del pollice, possono predisporre all'insorgenza di una tenosinovite stenosante.
Dottor Faggetti, abbiamo parlato di tutte queste patologie, no? Che sono molto comuni, sono tutte infiammatorie dei tendini, no? E i tendini si infiammano, cronicinizzano, eccetera. Io le volevo chiedere, perché si bloccano le dita della mano? Come posso sciogliere la mano? Come sfiammare i tendini del polso, delle dita? Gli esercizi di stretching per mano e polso, oltre alla terapia, sono utili? Perché capita delle volte di
sì,
di
in
avere...
alcuni casi sono utili, certo. Sì,
sono
sì.
Utili.
Sì, anche i massaggi a volte possono essere utili.
Dobbiamo chiudere, carissimo. Siamo Bravo. Arrivati, il tempo passa, è veloce. Io ho, credo che anche Giorgio, lo invitiamo tra poco, il nostro ospite, a parlare di altre patologie della mano e del polso, ok?
No, dobbiamo approfittare perché il dottor Faggetti è molto chiaro, preciso, deciso, soprattutto deciso nelle sue cose. E quando gli specialisti sono decisi è un buon segno.
Quindi salutiamo.
Complimenti.
Io vi ringrazio. Vorrei solo salutare i ragazzi, i miei colleghi, i ragazzi che lavorano con me, perché senza di loro tutta l'attività che facciamo sarebbe assolutamente impossibile. Quindi...
Bellissimo, grazie.
Certo.
Grazie.
Alla prossima. Poi possiamo eventualmente la prossima volta portare un suo collaboratore insieme.
Volentieri.
Perfetto.